Numero di catalogo 94240. Durata minuti 287. Giuseppe Adami. Giacomo Puccini. Il romanzo della vita. Prefazione di Claudio Ricordi. Editore Il Saggiatore. Genere biografie. Lettore Carla De Alberti.
Partito a 22 anni dalla Toscana per frequentare il Conservatorio di Milano, arriva in un quarantennio di inarrestabile ascesa al successo a conquistare le platee dei più importanti teatri internazionali. È la storia di Giacomo Puccini, raccontata da Giuseppe Adami, collaboratore, confidente e in questa occasione anche narratore della vita certamente romanzesca di un musicista geniale, precursore delle nuove frontiere espressive che in quegli anni portavano verso la musica del Novecento. In un lungo viaggio da Lucca a Bruxelles, passando per Milano, Chiatri, Torre del Lago e gli altri luoghi che hanno segnato la biografia del compositore, l'autore tesse storie e aneddoti in un racconto intimo e fervido, ricco di memorie e documenti che riportano alla luce i momenti più significativi della vita privata di Puccini. L'attesa per l'esito dell'esame d'accesso al conservatorio, la passione per la caccia e lo sport, le frequenti liti con i librettisti, le confidenze ad amici e collaboratori come Giulio Ricordi, Luigi Illica, Giuseppe Giacosa e lo stesso Adami, cui confessava di avere più cuore che ingegno. Dalla prima delle Villi al Teatro del Verme nel 1884, al trionfo di Madama Butterfly al Metropolitan Opera di New York l'11 febbraio 1907, dall'esordio al Teatro alla Scala con Edgar nel 1889, fino agli ultimi giorni di vita dedicati alla stesura di Turandot rimasta incompiuta. Sullo sfondo la memoria di un incontro che ha stravolto la vita del narratore, facendo nascere in lui la voglia di cimentarsi come librettista, fino alla collaborazione con il maestro per tre opere, La Rondine, Il Tabarro e Turandot. E poi il rammarico per i fiaschi, la gioia per i successi e la promessa di un ritorno dal Belgio che non sarà mai mantenuta, non è tornato più. Da ogni storia emergono sfumature e particolari preziosi a comporre una testimonianza unica e irripetibile, proprio come la vita di Giacomo Puccini. Giuseppe Adami, 1878-1946, collaborò fin da giovane con Giulio Ricordi, il maggior editore musicale dell'epoca, e dopo la laurea in legge si dedicò all'attività di scrittore e critico musicale per La Sera e La Commedia, entrando in contatto con tutti i grandi protagonisti del melodramma italiano.
Numero di catalogo 94240. Numero di catalogo 94247. Durata minuti 625. Davide Chinellato. King, la biografia di LeBron James. Editore, Libreria Pieno Giorno. Genere, biografie. Lettore, Donatella Valgonio.
Incontrare Michael Jordan è stato come incontrare Gesù. Era come se camminasse in aria mentre veniva verso di me. Per un ragazzino di Akron, senza soldi, senza un padre vicino, che aveva bisogno di un'ispirazione, Jordan era l'uomo giusto. Volevo tirare come lui, portare le scarpe come lui, e volevo che un giorno i ragazzi guardassero me con gli stessi occhi con cui io guardavo lui. Anche se LeBron di se stesso non lo dirà mai, anche se per lui il migliore resterà sempre Air Jordan, una ex star dell'NBA come Isaiah Thomas, non ha dubbi. È King James, il GOAT, il più grande di sempre. Perché non abbiamo mai avuto un giocatore che riesca a combinare come LeBron il dominio sul parquet e tutto il resto. Per il primo aspetto ci sono le statistiche e i numeri non mentono mai. Nessuno ha avuto la sua resa e la sua costanza in ogni aspetto del gioco. Così come nessuno ha fatto ciò che ha fatto lui per le comunità in difficoltà. LeBron James, LeBron James, è nato ad Akron, in Ohio, il 30 dicembre 1984. È la stella assoluta del basket mondiale. È il primo di sempre ad essere stato eletto miglior giocatore delle finali NBA con tre squadre diverse: Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Los Angeles Lakers. Nell'ottobre 2020 ha vinto con i Lakers il quarto anello della sua carriera. È protagonista del film Space Jam, A New Legacy, Warner Bros. 2021. Ha battuto un'infinità di record ed è considerato tra i più grandi cestisti di ogni epoca. Davide Chinellato, dal 2012 è la firma NBA della Gazzetta dello Sport. Conduce NBA in 24 secondi su gazzetta.it. Nel 2016 è diventato il primo giornalista non statunitense a votare per l'MVP delle Finals NBA, il riconoscimento conferito dalla National Basketball Association al miglior giocatore della serie che assegna il titolo. LeBron James si è aggiudicato quel premio 4 volte.
Numero di catalogo 94247. Avete ascoltato? Libro parlato novità. Mensile gratuito di informazione libraria delle opere registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato per gli iscritti al servizio del Libro Parlato. Hanno letto per voi Mariadele Cinquegrani e gli altri lettori del Centro Nazionale del Libro Parlato. Traccia 1. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Onlus APS, presenta Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al Servizio Nazionale del Libro Parlato. Anno 22esimo, numero 4, aprile 2022. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135, 2001. In questo numero. 2. Libri in lavorazione. Dalla traccia 3 alla traccia 17. Recensioni dei nuovi libri disponibili per gli utenti. Direzione, redazione e amministrazione, via Borgognona 38, 00187 Roma. Telefono 06 699 881. Fax 06 678 6815. Abbonamento annuo gratuito. Direttore responsabile Mario Barbuto. Consulente editoriale Vincenzo Massa. Comitato stampa Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Renato Boscarino, Nunziante Esposito, Vincenzo Massa, Alfio Pulvirenti. Responsabile di produzione Francesco Piscitiello. Email stampasonora@uici.it. lp@uici.it. Sito internet www.uicechi.it. Duplicazione
a cura dell'ufficio stampa.
La rivista usufruisce dei contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti ed ipovedenti, ai sensi del decreto legge 23 ottobre 1996, numero 542, convertito in legge 649 del 23 dicembre 1996. Decreto ministeriale del 15 maggio 2017. Riportiamo di seguito i titoli con relativi autori e generi di alcune opere in lavorazione presso i nostri studi di registrazione. Amity Gage. La sposa del mare. Traduzione di Laura Nulian. Romanzo. John Sellars. Sette brevi lezioni sullo stoicismo. Traduzione di Angelica Taglia. Filosofia. Maria Chiara Gritti. La principessa che aveva fame d'amore. Romanzo. Adriano Madaro. Capire la Cina. Storia. Lester Banks, guida ragionevole al frastuono più atroce, a cura di Grail Marcus, prefazione di Wu Ming, traduzione di Anna Mioni. Musica. Stefano Moretti, I cani di Lorenz, romanzo. Recensioni nuovi libri disponibili per gli utenti. Numero di catalogo 93936. Durata minuti 410. Giulio Guidorizzi. Io, Agamennone. Gli eroi di Omero. Editore Einaudi. Genere epica mitologia. Lettore Stefano Parigi.
Uomo di potere, abituato a decidere le sorti della sua gente, orgoglioso, superbo, duro, Agamennone è solo nel buio della notte mentre oltre la prua scruta l'orizzonte e ricorda i 10 anni di una guerra sanguinosa che ha visto cadere sul campo di battaglia uomini valorosi e forti, sprezzanti del nemico e del destino. Con uno sguardo meno affascinante di quello di Ulisse e Achille, ma più complesso e obiettivo, il re di Micene ci porta dritti al centro del mondo omerico. I suoi eroi, i suoi valori e il suo senso della gloria e della vendetta, dell'amore e della morte. Spinto dal gusto e dal piacere del racconto e guidato dal rigore filologico, Guido Rizzi, attraverso una forma saggistica di tipo narrativo, ricostruisce la storia di una società tribale, in cui ogni uomo agisce dietro l'impulso di una sfida continua con le grandi forze dell'esistere e ci restituisce, dall'interno, il fascino di una cultura che parla a noi. Giulio Guido Rizzi è professore di letteratura greca e antropologia del mondo antico presso l'Università di Torino. Tra le sue opere ricordiamo Letteratura greca, Mondadori Università 2002, Il mito di Edipo e Inaudi 2004 con Bettini, Il mito greco, due volumi, Mondadori 2009-2012, la cui introduzione ha ricevuto il premio De Sanctis 2013 per il saggio breve. Ai confini dell'anima, I greci e la follia, Raffaello Cortina 2010, Il compagno dell'anima, I greci e il sogno, Raffaello Cortina 2013, premio Viareggio Repaci, La trama segreta del mondo, la magia nell'antichità, Il mulino 2015.
Numero di catalogo 93936. Numero di catalogo 93986. Durata minuti 377. Joe R. Lansdale. Una Cadillac rosso fuoco. Traduzione di Manuela Francescon. Editore Inaudi. Genere romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. Lettore Filippo Ferretti.
Ed Edwards lavora nel business delle auto di seconda mano, un settore fatto di contachilometri truccati, catorci arrugginiti e l'idea che debba essere il cliente a non farsi fregare, appesantito da una madre alcolizzata che non perde occasione per farlo sentire un fallito. Ed aspetta soltanto la chance giusta per svoltare. Così, quando si ritrova a pignorare una Cadillac nuova di zecca, il suo momento sembra arrivato. La Caddy era di Frank Craig e del suo schianto di moglie Nancy, proprietari di un drive-in e di un cimitero per animali. Stufa del marito ubriacone e desiderosa di rifarsi una vita, Nancy propone ad Ed, con cui finisce a letto al secondo incontro, di uccidere Frank, riscuotere la loro assicurazione e gestire insieme gli affari. È un'offerta allettante, ma Ed avrà veramente il fegato di andare fino in fondo? Di Joe R. Lansdale, Joe R. Lansdale, Einaudi ha pubblicato La notte del drive-in, Il mambo degli orsi, Bad Chili, La sottile linea scura, Rumble Tumble, Tramonto e polvere, Capitani coraggiosi, In un tempo freddo e oscuro, Mucho Machio, Una stagione selvaggia, La notte del drive-in 3, Cielo di sabbia, Acqua buia, Drive-in, la trilogia, Una coppia perfetta, Notizie dalle tenebre, La foresta, Happen Leonard, Honky Tonk Samurai, Happen Leonard 2, Paradise Sky, Io sono Dot, Bastardi in salsa rossa, L'ultima caccia, Il sorriso di Jack Rabbit.
Numero di catalogo 93986. Numero di catalogo 93998. Durata minuti 1080. Eric Segal. Atti di fede. Editore Sperling Kuffer. Genere narrativa. Lettore Emanuela Alberti.
Timothy. Un sabato mattina di maggio, Timothy Hogan e i suoi altrettanto emozionati compagni si inginocchiarono nei banchi più vicini al confessionale, in attesa che venisse il loro turno di accostarsi per la prima volta a questo importantissimo rito cristiano. Dal momento che nessuno di loro aveva più di 7 anni, la suora li aveva istruiti a dovere. Solo purgandosi dei propri peccati, infatti, un cattolico poteva entrare in uno stato di grazia, essere cioè abbastanza puro da poter ricevere la comunione. Contravvenendo all'ordine della suora, Ed McGee sgattaiolò accanto a Tim e lo provocò con un'energica gomitata nelle costole per indurlo a infrangere anche il divieto di parlare. A dire il vero, nonostante l'ostentata baldanza, il coraggio lo aveva completamente abbandonato sulla porta della chiesa e adesso Ed era quasi disposto ad ammettere di avere paura. Accortasi del trambusto, suor Mary Bernard si voltò e fulminò Ed con un'occhiata potente abbastanza da mandarlo seduta stante in purgatorio. Mentre lo afferrava per la manica e lo trascinava via, lì ingiunse: «Un'altra cosa, Edward McGee, puoi dire al confessore che mi hai disobbedito persino in chiesa».
Numero di catalogo 93998. Numero di catalogo 94174. Durata minuti 895. Jeffrey Deaver. Gli eletti. Traduzione di Sandro Ristori. Editore Rizzoli. Genere romanzo. Lettore Alessandro Capasso.
Persone da ritrovare. Vite da salvare. Su questo è incentrata la carriera, o meglio l'intera esistenza, del cacciatore di ricompense Colter Shaw. Per chi lo ingaggia rappresenta un'ottima alternativa alla polizia, ma ti devi fidare dell'uomo, uno allergico alle burocrazie e capace di sovvertire le regole del buon senso, come accade in una giornata estiva di giugno. C'è stata una vittima, un ragazzo che Colter doveva riportare a casa e che aveva inseguito fino alla zona selvaggia del nord dello stato di Washington. Qui, al riparo tra le valli delle montagne rocciose, ha sede la Fondazione Osiride, che promette felicità a chi ha sofferto. Farsi accettare al suo interno riesce facile a Colter perché, in fondo, è vero. Anche lui ha un segreto che non lo fa dormire, un ricordo che brucia. Ma ben presto scopre che, una volta entrati nella schiera degli eletti di Osiride, è quasi impossibile uscirne. O almeno... Jeffrey Deaver. Jeffrey Jeffery. Deaver. Deaver. È nato a Chicago nel 1950. Tra i più noti autori di thriller, ha raggiunto la fama mondiale con Il collezionista di ossa, 2002. Tra i suoi ultimi romanzi, tutti editi da Rizzoli, Il valzer dell'impiccato, 2017, Il taglio di Dio, 2018, e Il gioco del mai, 2019.
Numero di catalogo 94174. Numero di catalogo 94189. Durata minuti 1104. Henning Mankell, Il cinese. Traduzione di Giorgio Puleo. Editore Marsilio. Genere romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. Lettore Maria Gloria Moretti.
In una gelida giornata di gennaio, nel nord della Svezia, vengono scoperti i corpi di 19 persone. Il giudice Bigitta Roslin, legata personalmente ad alcune delle vittime, decide di occuparsi del caso. La traccia di un nastro di seta rossa ritrovato nella neve, unico indizio in un'indagine che sembra senza via d'uscita, la porta a Pechino. Coinvolta in un diabolico conflitto intestino all'esecutivo, Bigitta dovrà confrontarsi con le nuove forze al comando nella Cina, che si prepara alle Olimpiadi, novelli mandarini pronti a rivendicare il loro posto sulla scena internazionale. Sperimenterà sulla sua pelle cosa può succedere quando una grande potenza non ha risolto la questione della democrazia. Henning Mankell. Henning, H-E-N-N-I-N-G. Mankell, M-A-N-K-E-L-L. 1948-2015, ha vissuto tra la Svezia e il Mozambico. Scrittore e regista teatrale, noto per la serie del commissario Wallander, è autore di romanzi polizieschi e libri per bambini tradotti in più di 40 lingue, con oltre 40 milioni di copie vendute nel mondo. Con Sabbie mobili ha lasciato anche un libro testamento, in cui si confronta con la malattia cui si è dovuto arrendere il 5 ottobre del 2015.
Numero di catalogo 94189. Numero di catalogo 94193. Durata minuti 478. Maria Peters, la direttrice d'orchestra. Editore Longanesi. Genere romanzo storico. Lettore Tatiana Bassetti.
Tutti la chiamano Willy, ma lei si chiama Antonia, come ha voluto la donna che l'ha messa al mondo. È subito abbandonata in un istituto di Rotterdam, in Olanda. Siamo agli inizi del Novecento e la famiglia che l'ha adottata si trasferisce negli Stati Uniti in cerca di fortuna. A New York, Antonia viene indirizzata giovanissima alla carriera sicura di dattilografa da una madre adottiva assai poco amorevole. Ma le sue mani, che battono rapide sulla tastiera, nascondono ben altre doti. Perché nella terra delle grandi opportunità, anche Antonia ha un sogno da realizzare, diventare una direttrice d'orchestra. E quando lascia l'ufficio, corre al suo secondo lavoro di maschera in una sala da concerti, per pagarsi le lezioni di pianoforte. Nel 1926, dopo un durissimo esame di selezione, Antonia viene ammessa, unica donna, al più maschile dei corsi di una maschilissima istituzione, la classe di direzione d'orchestra al conservatorio della città. E sarà solo l'inizio di un percorso solcato da innumerevoli ostacoli e pregiudizi. L'incontro fortuito con il rampollo di una famiglia di aristocratici non le sarà d'aiuto, ma le dischiuderà le vette e gli abissi dell'amore. Quando però perde il lavoro e la madre la caccia di casa, si trova davanti a una scelta molto difficile: partire per l'Europa e dedicarsi completamente alla carriera musicale o restare negli Stati Uniti insieme all'uomo che ama. In un viaggio fra vecchio e nuovo mondo, nel pieno fermento di un'epoca dove tutto sembrava possibile, seguiamo la vita avventurosa di Antonia fra mille peripezie. E ci emozioniamo davanti al coraggio e alla dedizione, alle lotte e alla caparbietà di una donna che rappresenta un vivido e attualissimo esempio anche a un secolo di distanza. Maria Peters, M-A-R-I-A-P-E-T-E-R-S, R.S. è una produttrice, regista e sceneggiatrice olandese. Oltre al romanzo La direttrice d'orchestra, la vita di Antonia Brico le ha ispirato la sceneggiatura e la regia del film The Conductor 2018.
Numero di catalogo 94193. Numero di catalogo 94194. Durata minuti 165. John Banville, La lettera di Newton. Traduzione di Francesca Olivieri. Editore Guanda. Genere romanzo. Lettore Stefano Parigi.
Uno scrittore, impegnato da anni nella stesura di una biografia di Isaac Newton, o piuttosto nell'analisi di quella crisi esistenziale che precedette il suo sofferto addio alla scienza, è in cerca della necessaria concentrazione per terminare il suo libro. Con questo intento prende in affitto la foresteria della casa di campagna di un'antica famiglia decaduta. Ma a distrarlo dal lavoro che fino ad allora aveva dato senso alla sua vita è la presenza di due donne destinate a incarnare facce diverse dell'amore. La sensuale Ottilia, disposta a concedersi anima e corpo, e la graziata Carlotta, una bruna dall'eleganza dimessa, sempre assorta in qualche recondito rovello, sono per l'ospite della foresteria un mistero che a poco offusca ogni altro pensiero. Il suo rapporto con le due donne dà vita a un intreccio di relazioni, complesse quanto quelle delle affinità elettive di Goethe, ma in questo caso spesso basate su un equivoco. Complici una campagna illuminata da una luce pittorica e un'atmosfera fuori dal tempo, lo scrittore finirà per vedere l'arcano laddove vi è solo la più banale delle realtà. Non stavo inseguendo qualcosa di esotico, ma l'ordinario, il più strano e il più sfuggente tra gli enigmi. John Banville ci trascina in un gioco di specchi, in un labirinto di travisamenti, nell'imperscrutabilità del senso della vita, che nella scienza di Newton, nella scrittura, possono arrivare a spiegare fino in fondo. Si possono però descrivere con una lingua misurata e policroma, in pagine di autentica bellezza, quei momenti in cui il segreto dell'esistenza sembra schiudersi ai nostri occhi. Una fila di panni stesi, una nuvola bianca che veleggia nel cielo terso, frammenti di ricordi che forse stanno a provare solo l'innocenza delle cose, appunto, la loro non complicità. John Banville, John, Ilunga O-H-N, Banville, B-A-N-V-I-L-L-E. È nato a Wexford, in Irlanda, nel 1945. Ha pubblicato il suo primo libro, Long Lankin, nel 1970. I suoi titoli nel catalogo Guanda: La spiegazione dei fatti, La notte di Keplero, Atena, L'intoccabile, Eclisse, L'invenzione del passato, Ritratti di Praga, Il mare, vincitore del Booker Prize 2005, Dove è sempre notte, Un favore personale.
Numero di catalogo 94194. Numero di catalogo 94195. Durata minuti 597. Dolly Alderton. Tutto quello che so sull'amore. Traduzione di Veronica Raimo. Genere diari, memorie, autobiografie. Lettore Vanessa Dezzi.
Diventare grandi è il viaggio della vita. e quello di Dolly Alderton è stato un giro vorticoso sulle montagne russe. Stazione di partenza, uno scialbo sobborgo londinese dove Dolly, nei primi anni del nuovo millennio, è un'adolescente che passa le giornate su Messenger, smaterializzata in uno spazio parallelo di relazioni simulate, o a fantasticare su ragazzi e feste, e soprattutto fughe, insieme alla sua migliore amica Furley. Il primo elettrizzante scatto in avanti arriva al momento di trasferirsi a Exeter per l'università e dare sfogo a tutti i sogni di libertà in quelli che saranno anni di eccentrica sregolatezza, sbronze micidiali, avventure di una notte e incontri destinati a durare. Poi, spinta dal sogno, questa volta, di diventare giornalista, si tufferà nel cuore pulsante di Londra, città spettinata, gaudente, come lei tendente all'autodistruzione, una regina severa che cambierà il suo modo di vedere il mondo. Il memoir di Dolly Alderton, vincitore del National Book Award, è un bellissimo posto dove stare. Dentro ci sono cose normali come l'amicizia, le delusioni, le sorprese del sesso, gli amori che salvano o ti annientano, la palude dell'ambiente familiare, ma soprattutto c'è lei, una ragazza ferocemente divertente che sa raccontare come si diventa donna e quali sono le tante forme dell'amore. Dolly Alderton, D O L L Y A L D E R T O N è scrittrice, giornalista e autrice per la TV. Tutto quello che so sull'amore è stato a lungo in classifica nel Regno Unito, ha vinto il National Book Award 2018 ed è stato tradotto in 23 lingue.
Numero di catalogo 94195. Numero di catalogo 94197. Durata minuti 687. Fernanda Alfieri. Veronica e il diavolo. Storia di un esorcismo a Roma. Editore Einaudi. Genere romanzo storico. Lettore Cristiana Castelli.
È il 23 dicembre 1834. Quando due gesuiti bussano a una porta di via di Sant'Anna. Sono stati chiamati al capezzale di una giovane donna ritenuta ossessa, Veronica Amerani, per liberarla dagli assalti del demonio. Inizia così questa vicenda inquietante, di cui la storica Fernanda Alfieri compie un'accuratissima ricostruzione partendo dal ritrovamento di un manoscritto nell'archivio generale della Compagnia di Gesù. È il diario che gli esorcisti hanno tenuto durante i mesi in cui si è protratto il rito. Non solo è un racconto disturbante, in cui il diavolo, tra violenti improperi e battute in romanesco, prende direttamente la parola, ma è anche la testimonianza straordinariamente viva delle tensioni di un'epoca. Da una parte lo sguardo della Chiesa, la convinzione che il maligno abbia preso possesso del corpo della ragazza e la volontà di riportarlo, quel corpo, sotto il proprio controllo. Dall'altra, quello della medicina, che vede le convulsioni di Veronica come una malattia curabile, l'isteria. Dall'anziano padre Coleman, che aveva attraversato i continenti, fuggendo dalla Francia in rivoluzione e approdando attraverso l'impero russo negli Stati Uniti e ogni volta vedendo il mondo, il suo mondo di antico regime, distrutto da un tempo presente ingovernabile, al giovane malinconico padre Manera, il più colto e dubbioso, e se la ragazza stesse solo fingendo. E poi i medici, la famiglia, il Vaticano, la Roma papalina, tesa tra la superstizione e la modernità, fra la chiusura e il cosmopolitismo. Tutti sguardi e volontà di controllo che si stringono intorno al corpo di Veronica. Lo scrutano, lo misurano, lo interpretano, lo zittiscono. A questo corpo conteso, a questo nome cancellato, a questa parola sottratta, Fernanda Alfieri restituisce la dignità di una storia. Veronica e il diavolo è uno spaccato affascinante e perturbante della nostra storia, del nostro rapporto con la scienza e col soprannaturale, dell'intreccio violento fra saperi e poteri. Fernanda Alfieri insegna all'Università di Bologna. I suoi studi indagano la storia della sessualità nella lunga età moderna e il rapporto fra scienza e religione. Fra i suoi lavori, Nella camera degli sposi, Thomas Sanchez, Il matrimonio, la sessualità, secoli XVI-XVII, Il mulino, 2010. Il corpo negato, tre discorsi sulla castità in età moderna, EDB, 2014. Tracking Jesuit Psychologies, From Ubiquitous Discourse on the Soul to Institutionalized Discipline in the Oxford Handbook of the Jesuits, a cura di E.G. Zupanoff, Oxford University Press, 2019.
Numero di catalogo 94197. Numero di catalogo 94206. Durata minuti 639. Angelo Del Boca. Italiani brava gente? Un mito duro a morire. Editore Beat. Genere storia. Lettore Amerigo Fontani.
Angelo Del Boca esamina in questo libro gli episodi più efferati, quelli che costituiscono senza dubbio le pagine più buie della nostra storia nazionale. I massacri di intere popolazioni del meridione d'Italia durante la cosiddetta guerra al brigantaggio, l'edificazione nell'isola di Nocra, in Eritrea, di un sistema carcerario fra i più mostruosi, le rapine e gli eccidi compiuti in Cina nel corso della lotta ai Boxer, le deportazioni in Italia di migliaia di libici dopo la sanguinosa giornata di Sharashat, lo schiavismo applicato in Somalia lungo le rive dei grandi fiumi, la creazione nella Sirtica di 15 lager mortiferi per debellare la resistenza di Omar el-Mukhtar in Cirenaica, l'impiego in Etiopia dell'iprite e di altre armi chimiche proibite per accelerare la resa delle armate del Negus, lo sterminio di 2000 monaci e diaconi nelle città conventuali di Debra Libanos, la consegna ai nazisti da parte delle autorità fasciste di Salò di migliaia di ebrei votati a sicura morte, crimini che smentiscono il mito degli italiani brava gente, eccidi commessi da uomini che non hanno diritto ad alcuna clemenza, tantomeno all'autoassoluzione. Angelo Del Boca è nato a Novara nel 1925. Tra le sue opere Gli italiani in Africa orientale e in Libia e pubblicate da Neri Pozza, La nostra Africa 2003, La scelta 2006, Il mio Novecento 2008, Da Mussolini a Gheddafi, 40 incontri 2012.
Numero di catalogo 94206. Numero di catalogo 94214. Minuti 842. Clive Cusser. La freccia di Poseidone. Editore Tea. Genere romanzo. Lettore Alessandro Capasso.
Manca solo l'ultimo collaudo, quando un attentato distrugge il prototipo segreto del Sea Arrow. Un nuovo modello di sottomarino, il più potente mezzo subacqueo di sempre, uccidendone il progettista. Solo la Numa può recuperare i resti del cabinato da pesca su cui viaggiava il progettista, ma nemmeno Dirk Pitt e Al Giordino comprendono la portata dell'impresa fino a quando non devono difendersi da uno spietato comando determinato a recuperare quel che c'era a bordo. Cosa nasconde quel cabinato? E come si collega il progetto del Sea Arrow alla scomparsa nel 1943 del sommergibile italiano Barbarigo al largo dell'Oceano Indiano? Con un affascinante agente dell'NCIS, Pitt indaga, mentre i pericoli si moltiplicano e la soluzione del mistero sembra sempre più lontana. Clive Cussler. Clive, C-L-I-V-E, Cussler, C-U-S-S-L-E-R, è nato nel 1931 ad Alhambra, in California, da madre americana e padre tedesco. Interrotti gli studi al Pasadena City College, si è arruolato nell'aviazione, partecipando alla guerra di Corea. Negli anni 60 ha lavorato nella pubblicità, dapprima come copywriter e in seguito come direttore creativo di una delle più importanti agenzie degli Stati Uniti. Ha esordito nella narrativa nel 1973 con Enigma, che racconta la seconda straordinaria avventura di Dirk Pitt, l'eroe che ha conquistato i lettori d'avventura di tutto il mondo.
Numero di catalogo 94214. Numero di catalogo 94221. Durata minuti 927. Larry McMurtry. Voglia di tenerezza. Traduzione di Margherita Emo. Editore Einaudi. Genere romanzo. Lettore Marina Brizzi.
Capricciosa, dispotica e tranchant. Così è Aurora Greenway, vedova 49enne di Houston, in Texas. In compenso ha capelli stupendi e un corpo che mantiene sodo cucinando in modo sopraffino e mangiando di gusto. Gli spasimanti, quindi, non le mancano, ma come scegliere tra il vicepresidente di banca impacciato, la vecchia fiamma sentimentale e il vicino che la spia con il binocolo quando lei stessa sa che solo un santo riuscirebbe a vivere con me e io non riuscirei a vivere con un santo? Di tutt'altra pasta è sua figlia Emma, una ragazza pacata e malinconica alle prese con un matrimonio sbagliato, cosa che Aurora non perde occasione di rinfacciarle. Suo marito, docente di letteratura e aspirante scrittore, dopo soli 2 anni ha già perso interesse nei suoi confronti, la loro vita sessuale è noiosa, le conversazioni litigiose. Forse un figlio sistemerà le cose? Non è di questo avviso sua madre, che al dolce annuncio, anziché felicitarsi, dà in escandescenze. Chi mai vorrà accompagnarsi con una nonna? La vita matrimoniale non sembra granché, nemmeno per Rosie, la combattiva e instancabile donna di servizio di Aurora, che dopo 27 anni e 7 figli scopre che il marito gli ha fatto un torto ben peggiore dell'occhieggiare la padrona sotto il suo naso. Bisticci, tumulti e scaramucce si smorzano nella birra e nel bourbon, fra tragicomici blackout di lucidità e giudizio. Ma una sotterranea rete d'amore lega le protagoniste, pronta a entrare in campo quando la vita colpisce più duro. Larry McMurtry. Larry. L-A-R-R-Y. McMurtry. M-C-M-U-R-T-R-Y, è nato nel 1936 e morto nel 2021 ad Archer City, in Texas. Romanziere e sceneggiatore prolifico, libraio florido, nel 1986 ha vinto il premio Pulitzer per la narrativa con Lonesome Dove e nel 2006 l'Oscar per la migliore sceneggiatura non originale con I segreti di Brokeback Mountain. Per Einaudi sono usciti Lonesome Dove 2017 e Le strade di Laredo 2018.
Numero di catalogo 94221.